Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
È importante che noi celebriamo la memoria di Edith Stein, questa festa, sapendo che essa rappresenta una anomalia, cioè una grande novità. Noi celebriamo come martire una santa che non è morta martire a motivo della fede in Gesù. È morta certamente da cristiana, ma non perché era cristiana, non per la sua fede in Gesù, come abitualmente e tradizionalmente nei martiri, ma perché era ebrea, perché apparteneva al popolo dell'Alleanza. E in questo modo questa festa, veramente, forse molti non lo colgono, ma ancora, ma rappresenta una sintesi del grande cambiamento, del rovesciamento intervenuto in tutta la visione teologica della Chiesa rispetto al popolo ebraico, intervenuta col Concilio e dopo il Concilio. Al Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti 11-17. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Parola del Signore.
Più volte troviamo lungo i discorsi di Gesù anche la motivazione, lo scopo, forse l'incoraggiamento con cui Gesù, o il motivo per cui Gesù dice le cose che dice, anche nel brano che oggi consideriamo, anzi abbiamo ripreso dal brano di ieri, il versetto 11, è in questa linea: vi dico queste cose, ecco, affinché la mia gioia sia in voi. Troviamo un'espressione simile anche nella prima lettera di Giovanni all'inizio, la prima volta, anche lì più volte, ecco, si esprime il motivo, ma già all'inizio della lettera, ricordate, c'è questa motivazione. Bene, vediamo insieme il brano di oggi.
Ieri avevamo visto che portare frutto è collegato con il morire, per quello che aveva detto Gesù, che se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto. Qui collega il portare frutto con il dare la vita per gli amici. Mi sembra che si possa dire che come Gesù ha dato la vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per altri. Però dare la vita, in concreto, cosa vuol dire? Pensavo questo anche durante la parabola del pastore. A cosa serve alle pecore un pastore che muore e che viene ucciso dal lupo? E mi sembrava molto importante il versetto che abbiamo letto l'altro giorno, perché il mondo sappia che io amo il Padre e agisco come mi ha comandato. Quindi c'è questo aspetto di testimonianza, per cui gli altri, il mondo, se vede questo sacrificio, questa offerta di amore, questa offerta della propria vita per amore, per obbedienza al Padre, questo suscita la fede. Quindi anche noi possiamo portare frutto nel senso di suscitare la fede in altri se vedono l'offerta della nostra vita per amore del Padre, per obbedienza.
Parla del servo, che è una parte importante nella famiglia. Il servo è considerato come un esecutore di ordini di cui non può capire naturalmente il significato, cioè deve essere solo un portaordine senza sapere ciò di cui si tratta, appunto, nell'ordine che deve portare. Invece l'amico obbedisce con coscienza di causa, naturalmente, sa quello che l'annuncio che deve portare, e quindi naturalmente non ha mistero. Gesù tratta i suoi discepoli da amici, poiché ha rivolto loro in modo completo la volontà del Padre importante e il suo amore infinito per gli uomini. Quindi la loro opera fatta nell'obbedienza e nell'amore è anche opera di libertà. Infatti, naturalmente, loro l'hanno accettato liberamente. Ogni amicizia suppone una libera scelta, come ho detto prima, ma una libera scelta vicendevole. Giovanni, nel versetto 16 del brano odierno, sottolinea il fatto della priorità assoluta della scelta operata da Gesù stesso nei confronti dei suoi apostoli. Li ha scelti uno per uno personalmente. Quindi l'Evangelista, con la scelta dell'amicizia, riprende un tema importante già considerato fin dall'Antico Testamento, un tema che i Vangeli sinottici conoscono molto bene. Il verbo greco tizenè, come anche la forma ebraica corrispondente, esprime il fatto di affidare a qualcuno un incarico, assicurandogli i mezzi e l'assistenza necessarie per assolvere efficacemente. A questo punto, però, come ha detto e suggerito anche Gesù più di una volta, va aggiunto quello che è la preghiera fiduciosa. Quella preghiera che naturalmente gli apostoli, i mandati, godono della preghiera dei fedeli, ma hanno anche l'obbligo di una preghiera personale, fiduciosa, che è determinante appunto per ottenere l'efficacia del ministero apostolico.
Ma in questo capitolo, in questa prima parte del capitolo 15, io ho sentito molto dominante il riferimento continuo al Padre. Dice, la vigna è del Padre e i frutti, dice al versetto 8, sono per la glorificazione del Padre. Il divenire discepoli è per la gloria del Padre. E l'amore, Gesù al versetto 9 dice che riprende ancora l'amore con cui il Padre ha amato Lui, che fonda l'amore suo per i discepoli. Così dal Padre al Figlio e dal Figlio ai discepoli, e da questi di nuovo la necessità di rimanere in questo amore per portare frutto. Il brano di oggi c'è al centro il supremo atto di amore di Gesù. Dice: nessuno amore più grande di colui che dà la vita per i suoi discepoli. Questa è la misura dell'amore, mi sembra, anche per i discepoli, ed è anche il frutto per il quale Gesù pone i suoi. Dice: vi ho posti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. E per avere anche l'esaudimento di ogni preghiera da parte del Padre. Quindi mi sembra che i discepoli così sono chiamati non solo a rimanere nella fede, nell'accoglienza della parola di Gesù, ma anche a vivere in quell'amore che hanno ricevuto da Lui e che poi è lo stesso amore che Gesù ha dal Padre. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Mi sembra che il brano di oggi è espresso bene da una parola di Sant'Ignazio che spiega bene cosa vuol dire essere discepoli. Nella lettera ai Romani Sant'Ignazio dice: allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo quando il mondo non vedrà più neppure il mio corpo. E poi dice: sto combattendo con le belve per terra e per mare, di giorno e di notte, incatenato a 10 leopardi, cioè al manipolo di soldati che anche beneficati diventano peggiori. Per i loro maltrattamenti divento maggiormente discepolo. E poi ancora dice: ora, in catene, comincio ad essere discepolo. Cioè, proprio alla... mi sembra che la elezione di Gesù fa dei discepoli degli uomini nuovi che possano amare dello stesso amore con cui ama Gesù e con cui Gesù è amato dal Padre.
Il versetto 12 e il versetto 17 formano un'inclusione, racchiude un po' questa parte, mi sembrava. E questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Sembrava che proprio chiudesse questa prima parte. E, però mi ha colpito questa seconda parola, che troviamo appunto al versetto 14, e perché al versetto 8 ieri si diceva che i discepoli devono ancora diventare discepoli. E qui al versetto 14 devono ancora diventare amici. Mi ha colpito perché voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. E mentre li chiama amici dice che lo diventeranno se, ecco. Quindi mi sembrava così che richiamasse ancora il concetto di padrone e servo, in un certo senso. Ecco, non vi chiamo più servi perché il servo di norma non sa i pensieri e i progetti del padre. Andrea ha sottolineato questo aspetto. E perché? Perché Gesù introduce i discepoli in tutto ciò che ha udito dal padre, ecco, e che ha come culmine, secondo me, la morte e la risurrezione di Gesù. I discepoli comunque ancora non comprendono, ecco, perché comunque tra gli amici tutto è comune. Allora mi sembrava che anche partendo proprio dall'inizio della storia, Mosè dice in Esodo 33 che il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno che parla col proprio amico. E anche il Salmo 147, 19, 20 che dice che annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Mi è piaciuto molto questo salmo che ho trovato, perché ecco, sia a Mosè sia a tutto il popolo, e poi Gesù, ecco, che li chiama amici perché fonde il suo cuore su di loro, e perché dice le stesse parole del Padre, che comunque racconta, ecco, quello che poi il Padre ha progettato su Gesù. Mi è piaciuto questa. E poi questa cosa ancora, che è necessario, dice che voi andiate, ecco, e come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Cioè, è necessario che per essere inviati essi diventino conformi a Gesù. Ecco questa. Anche questo, diventare discepoli, diventare amici e diventare conformi. Ecco, è tutta cioè una vita, insomma, che ci impegna a questo raggiungimento. Infatti dice Gesù: da questo conosceranno che siete miei discepoli. Ecco, si conclude: se vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù.
Questo versetto 13: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici, è stato citato pari pari nella famosa riunione al Cremlino da Putin prima dell'aggressione russa all'Ucraina. Questo per dire che le parole hanno un peso enorme, e che se le tiriamo come pare a noi possiamo fare dei grandi mali. Ma questo lo dico per attualità, per fare capire come. Allora, questo comandamento nuovo che Gesù dà, quello di amarsi reciprocamente, sembra un pochino depotenziato rispetto a quello che viene detto nei sinottici, di amare i propri nemici, di fare del bene a coloro che ti odiano. Sembra depotenziato, perché sembra limitato alla ristretta cerchia dei discepoli, no? In realtà, invece, io penso che sia il presupposto fondamentale, quello dell'amore vicendevole, per poter compiere e adempiere a quello che invece è che dice la Torah, cioè di soccorrere il nemico e di fare del bene ai propri nemici e di amare i propri nemici. Se non c'è la possibilità di amarsi in modo reciproco, che ci sia un amore circolare, non si riesce ad adempiere a questo precetto fondamentale, ecco, dell'amore dei propri nemici. E l'altra cosa è che in realtà questo comandamento è esemplificato da Gesù, cioè Gesù adempie al comandamento del Padre, che è quello della vita eterna, come dice il versetto 49, mi sembra, del capitolo 12, donando la sua vita in modo imbelle, cioè la dona senza polemiche, cioè adempie al comandamento e alla volontà del Padre. E in questo modo questo amore è esemplificato così, e cioè si deve far così.
Dobbiamo concludere, ma aggiungerei che se leggiamo questi versetti alla luce della prima lettera di Giovanni. Abbiamo un aiuto in più per sentire l'insistenza e per inquadrare anche un brano come questo. La prima lettera di Giovanni attesta, come sappiamo, possiamo leggere il capitolo 2, ma è tutta la lettera, una divisione nella comunità, sono usciti da noi. Questo è il motivo per cui è stata scritta la prima lettera di Giovanni, per confermare, incoraggiare e sottolineare il legame necessario fra, in quel caso, il presbitero, l'apostolo e la comunità, chi è in comunione. Vi scrivo questo perché siate in comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre, col suo Figlio. Ecco, tutta la lettera è un incoraggiamento, è una conferma. E in questa luce allora noi vediamo qui come diventa importante per questi brani, che alcuni di questi sono sicuramente estremamente maturi, cioè sono brani che appartengono alla redazione definitiva del Vangelo. Certamente ci sono state parole di Gesù in questo senso, ma qui si sente che c'è una riflessione molto importante sull'unità della comunità come condizione assolutamente necessaria per rimanere nell'amore che Gesù ha per la comunità. Qui tutta la grazia è espressa attraverso il concetto dell'amore. E i versetti, mi pare, fondamentali a cui è appeso tutto il brano sono i versetti 9 e 10. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Questo è il... Però, appunto, rimanete in questo... Allora, qui è la perseveranza sempre, il rimanere nell'amore che, non che noi abbiamo per Lui, ovviamente c'è anche questo, ma nell'amore che Lui ha per noi. E Gesù argomenta in questo modo: io rimango nell'amore che il Padre ha per me, che non è uno scherzo, cioè è la volontà di Gesù, è la sua volontà, la sua obbedienza che gli consente di rimanere nell'amore che Dio ha per Lui, e dal quale dipende tutto, come sempre ripetuto Gesù: io da me non posso fare nulla. In realtà tutta la vita di Gesù qui, cioè tutto il ministero di Gesù, è visto come un'obbedienza a un comandamento, a un comando. Io rimango nell'amore che il Padre ha per me, il comando di Dio per Gesù, e l'ha ripetuto più volte, è dare la vita per le pecore. Io rimango perché ubbidisco questo comando. Poi sappiamo, per esempio, nel capitolo 10 che si argomenta su questo. Non è costretto, è un'ubbidienza libera, un'ubbidienza, ma di ubbidienza sempre si tratta. È un'ubbidienza per amore, quindi un'ubbidienza libera in questo senso, ma di ubbidienza si tratta. Come vediamo anche nel brano di oggi, qualcuno l'ha sottolineato poco prima, Giovanna: voi siete miei amici se fate quello che vi comando. Il comando rimane, in un certo senso servi va molto bene. Non è eliminato il concetto di servo, nel senso cioè che il servo ubbidisce. È, diciamo, reinterpretato dal momento che, appunto, i discepoli hanno un privilegio. Gesù li ha trattati da amici, ha detto loro tutti i motivi, ecco, tutto quello che ho imparato dal Padre l'ho detto a voi, però rimane il rapporto, rimane sempre quello dell'ubbidienza. Siete amici se fate quello che vi comando. Quindi questo mi sembra il punto centrale, e l'insistenza è, l'insistenza è che la condizione per rimanere nell'amore che Gesù ha per i discepoli è l'amore reciproco. è giusto quello che diceva Stefano, le prospettive sono comunque molto diverse, l'amore per i nemici, ecco, non viene escluso, anzi, qui però non si tratta di una limitazione, cioè l'amore tra noi in esclusione, a esclusione dell'amore, non si tratta di questo, si tratta dell'amore, cioè dell'unione della comunità come condizione per essere discepoli, per rimanere come comunità, per godere della grazia che viene dal Cristo. Ecco, dobbiamo presentarci al Signore in questa Eucaristia anche col pensiero, con l'aiuto e l'intercessione di Edith Stein. Preghiamo e diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa perché il Signore le conceda di vivere nell'obbedienza di amore al suo comandamento nuovo. Preghiamo per tutti i cristiani battezzati nel nome del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche perché l'amore che il Signore ha donato ai cristiani possa essere testimoniato da loro a tutti gli uomini per annunciare l'amore del Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'Europa, per intercessione di Teresa Benedetta della Croce, perché ritrovi le sue radici di fede e perché cerchi le vie del Vangelo e della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora per sua intercessione preghiamo per tutti quelli che sono chiamati a testimoniare la loro fede nella persecuzione, nella fatica, nella lotta, nella passione, e per quanti sono perseguitati per la loro sete di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per tutti gli uomini che sono nel dolore, nell'umiliazione, nella disperazione, nel terrore, nella miseria, nella privazione dei diritti e della dignità di figli di Dio, perché il Signore li soccorra, perché sia il loro difensore. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci concede di accogliere ogni giorno la sua parola, di lasciarci guidare, illuminare, trasformare da essa per vivere i sentimenti che furono in Cristo Gesù. Preghiamo.
Ecco una preghiera oggi per Adriana, che è qui con noi, che compie gli anni. Preghiamo per lei. È un ricordo anche per l'Annalisa Zambelli, per la Cecilia, la Chiara Baldini, che anche loro compiono gli anni oggi. Preghiamo.
Ricordiamo anche tutti quelli che ci hanno preceduto, quelli che ci hanno testimoniato la dedizione, l'amore, l'ubbidienza al comandamento di Gesù. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e vieni in nostro aiuto, fa che possiamo sempre rimanere nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.